Che cosa rappresenta la parabola di Hitler? Io l'ho già codificata, la parabola di Hitler è la fase del Cristo giudice, della parusia, no? Il Cristo giudice degli uomini, ma è anche un'altra cosa. Hitler è una persona ben precisa, identificata nel libro dell'Apocalisse, e non parlo dell'anticristo, anche se lui svolge un ruolo non suo. Lui è la persona che si è autoeletta a colui, come colui che deve svolgere la funzione storica di portare come Mosè, Hitler come Mosè, gli uomini, l'umanità, in quel caso era la chiesa dei nazisti, cioè la popolazione ariana, il popolo scelto. Ricordiamoci che sia il marxismo che il nazismo sono forme di ripresa e simulazione della Sacra Scrittura, come c'è il popolo eletto che è l'ebreo, così il popolo tedesco è il popolo eletto, no? Mentre in Marx il popolo eletto sono gli operai. E, insomma, Hitler è colui che deve portare l'umanità fuori dall'Egitto per introdurla nell'era di pace. Allora uno dice, ma come puoi dire che Hitler vuol portare l'umanità nell'era di pace se lui ha fatto la guerra? Perché lui ha a che fare con determinate potenze, per controllarle e vincerle, come la tecnica, deve scatenare l'apocalisse in senso catastrofico. E si prende l'esempio di un giovane che vuole cambiare il mondo. Perché vuole cambiare il mondo? Perché si sente il Messia? No, perché tutte le variabili sono connesse tra loro, e quindi il suo futuro, dato che io trovi lavoro, questo giovane, dipende dalle variabili globali. Tutto qui, cioè non è che uno vuole cambiare il mondo perché è pazzo, semplicemente il mondo incide sulla propria condizione di vita, io il lavoro non lo posso trovare se non cambio tutto il sistema. E quindi ci sono solo due possibilità: o scatenare l'apocalisse catastrofica, perché le potenze della Terra avverse sono enormi, enormi, 7 miliardi di esseri umani con i loro condizionamenti, le strutture che Giovanni Paolo II chiamava di peccato, il capitalismo, la finanza mondiale, eccetera, eccetera. Quindi o scateni l'apocalisse catastrofica, oppure cerchi un'altra via. E magari questa via la puoi trovare rimanendo chiuso nella tua stanza, no? Io sono un giovane isolato. Non io, in quella lettera dicevo, no? E appunto, cioè, magari la trovi questa possibilità schioccando le dita, scrivendo due righe su un foglio, come sappiamo, no? L'epidemiologia. Hitler ha scelto la prima opzione, ma il suo scopo era di introdursi nell'era di pace. Perché io dico queste cose? Perché c'è una mistica del nazismo, come anche del fascismo, dei totalitarismi, ed è una mistica profondamente pacifica. Si pensa al futuro dell'umanità. Il nazismo ha vinto, c'è il mausoleo di Hitler, viene ricordato come colui che ha salvato il mondo, e le cose passate sono passate. Intanto però i campi di sterminio sono ancora attivi, perché l'umanità si sta purificando dal male e sono sterminati tutti gli uomini della terra. Una visione pazza, no, non pazza, sto parlando della psicologia di Hitler, di quello che stava facendo. E ci sarebbe stato poi un revisionismo, come c'è stato per Stalin, gli uomini si sarebbero accorti che forse ne ha fatte di grosse, eccetera, eccetera. Ecco, Hitler ha fallito, questo era il suo scopo, non di essere l'anticristo, ma di essere il Cristo che porta l'umanità nella nuova era. Il suo fanatismo era dovuto al fatto che lui si è caricato di energia per affrontare un compito impossibile. Si può parlare di titanismo hitleriano. E perché ce l'ha fatta? Ce l'ha fatta perché era una personalità posseduta, perché era una persona che suggestionava le persone, perché con la carica energetica che aveva suggestionava le masse, e perché non c'erano meccanismi, come oggi sono i servizi segreti, che inibiscono la possibilità che una persona così emerga socialmente, abbia successo sociale e convinca le masse. Cioè la Repubblica di Weimar non aveva gli anticorpi per fermare uno come Hitler. Poi c'era l'industria degli armamenti, e quindi ha prodotto tantissime armi, c'era una popolazione di numerose migliaia di persone, centinaia di migliaia di persone, giovani armati, non come gli italiani, ma veramente armati, e quindi lui ha scatenato questo processo E bisogna tenere in conto che l'umanità ce l'ha fatta forse a fermarlo, no? Perché lo sbarco di Normandia sappiamo che poteva andare diversamente. E perché gli Stati Uniti in America erano in difficoltà nel contenere Hitler? Gli Stati Uniti in America erano in difficoltà nel contenere Hitler perché avevano a che fare col Giappone, che li distraeva dall'altra parte, mentre la Francia si è squagliata in pochi secondi e l'Inghilterra forse aveva gli anticorpi, ma c'era una Russia arretrata che stava a marce forzate uscendo dalla arretratezza industriale. Quindi in fondo l'umanità ce l'ha fatta fermarlo Hitler poco, con enorme difficoltà, perché appunto l'America era impegnata, che era un gigante industriale, e era impegnata nell'oceano Pacifico. E ecco, no? Quindi essenzialmente Hitler va analizzato su due aspetti: quello del Cristo della Parusia, Cristo giudice, e quello dell'uomo che conduce l'umanità nell'era di pace. Questo ha fatto Hitler. Per ottenere questo cambiamento di fase della storia, cioè l'umanità che segue il processo di Norimberga, tutta un'altra storia, Dio doveva far sì che Hitler avesse ben determinate caratteristiche psicologiche, e quindi c'erano aspetti di bestialità, di perversione, di psicosi, e c'erano anche aspetti di normalità. La normalità di Hitler, profonda normalità, come già sosteneva il suo maggiordomo, la normalità di Hitler, di un Hitler che è caduto nel meccanismo del capo espiatorio, cioè normale da un lato, mentre dall'altro lato è il diretto responsabile dello sterminio degli ebrei, la normalità di Hitler è dovuta al fatto che un soggetto totalmente disturbato non avrebbe potuto fare il capo di Stato, come pure Hitler ha fatto, perché Hitler ha fatto il capo di Stato a tutti gli effetti, andava alle conferenze, sapeva come vestirsi, sapeva stringere le mani, sapeva fare il sorriso, sapeva fare le battute ironiche, sapeva inginocchiarsi davanti alla bambina tedesca per sorriderle. Quindi c'erano aspetti di profonda normalità, perché se non fosse stato così, un puro pazzo non lo mettono a capo della Germania. E poi c'erano gli aspetti psicotici. Ecco, questo, quindi io penso di aver studiato Hitler come mai è stato fatto dagli storici, perché gli storici hanno un approccio inadeguato, dagli psicologi anche loro inadeguato, nel senso che uno psicologo ateo non può capire Hitler. Hitler va capito attraverso la psicologia del profondo. Ci vogliono competenze esorcistiche per capire Hitler, non basta la psicologia e la psichiatria. Freud non può capire Hitler. E va osservato un aspetto molto interessante, e cioè che il totalitarismo è nato nello stesso periodo della nascita della psicanalisi. Molto interessante questa coincidenza. E mi pare di aver letto addirittura che Mussolini fosse interessato alla psicanalisi. Forse c'è stato un contatto con Freud, mi pare, ma mi pare di averlo letto questo aspetto. E poi Mussolini è tutta un'altra storia, perché Mussolini è un uomo morale che ha fatto enormi errori in senso politico e morale, Per capire la profonda moralità dell'uomo Mussolini, a cui dedicano pagine l'Enciclopedia Treccani, no? E basta, si potrebbe fare un piccolo parallelo metaforico tra il modo in cui il nazismo ha trattato Heidegger e il modo in cui il fascismo ha trattato Gentile, per esempio, no? Che io faccio questo parallelo. Per capire la profonda moralità di Mussolini basta vedere l'ultima sua intervista, che è presente in internet, quello che è chiamato il testamento di Mussolini. Era la Repubblica di Salò, lui l'ha dettato a Milano, l'ultima intervista di Mussolini. Uomo profondamente morale che ha fatto enormi sbagli, conducendo la popolazione italiana al più completo disastro. E enormi sbagli l'ha fatto anche il re Vittorio Emanuele III. Cioè, enormi sbagli. E com'è possibile che un re d'Italia si metta a fare la guerra contro i reali d'Inghilterra? non sta né in cielo né in terra.